Domenica ventesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 12, i versetti 49-53.
Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».
Dal profeta Geremia, capitolo 38, i versetti 1-13.
Sefatia, figlio di Mattan, Godolia, figlio di Pascur, Iucal, figlio di Selemia, e Pascur, figlio di Malchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo. Così dice il Signore: chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Chi si consegnerà ai Caldei vivrà, e gli sarà lasciata la vita come bottino, e vivrà. Così dice il Signore: certo, questa città sarà data in mano all'esercito del re di Babilonia, che la prenderà. I capi allora dissero al re: si metta a morte quest'uomo, appunto perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città, e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest'uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male. Il re Sedecia rispose: ecco, egli è nelle vostre mani. Il re, infatti, non ha poteri contro di voi. Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, un figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua, ma fango. E così Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech, l'etiope, un eunuco che era nella reggia, sentì che Geremia era stato messo nella cisterna. Ora, mentre il re stava alla porta di Beniamino, Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re: «O re, mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città». Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'etiope: prendi con te tre uomini di qui e tira su il profeta di Geremia dalla cisterna prima che muoia. Ebed-Melech prese con sé gli uomini, andò nella reggia, nel guardaroba del magazzino, e presi di là pezzi di vestiti logori, li gettò a Geremia nella cisterna con delle corde. Ebed-Melech, l'etiope, disse a Geremia: «Su, mettiti questi pezzi di vestiti logori sotto le ascelle, e poi, sotto, metti le corde». Geremia fece così. Allora lo tirarono su con le corde, facendolo uscire dalla cisterna. E Geremia rimase nell'atrio della prigione.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, i versetti 1-4.
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra di Dio del trono. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Fa scendere su di noi, o Signore, il tuo Santo Spirito, affinché ci trasformi a immagine del tuo Figlio e diventiamo con lui coeredi della tua gloria. Amen. Domenica ventesima del tempo ordinario avete ascoltato, è la domenica di colui che porta il fuoco sulla terra. Gesù infatti ha parole forti. Pensate che io sia venuto a portare pace? No, sono venuto a gettare fuoco, e quanto vorrei che fosse già acceso. Sono parole che hanno un profondo impatto, anche se possiamo dire improntate, no? A un crudo realismo, ma sono certamente parole che noi non vorremmo sentire, perché il regno di Dio crea nuove divisioni. Noi cerchiamo, almeno come desiderio, di creare comunione, di creare una unità, no? Pur nella diversità, pur accettando le diversità dell'altro, ma chi accoglie il Signore non entra in uno stato di pace paradisiaca, quella della veste lunga sul prato con l'agnello e il lupo al fianco. L'uomo prova dapprima in se stesso la guerra e la divisione, e questo lo abbiamo già visto nelle domeniche passate, con le proprie passioni, con i propri desideri. Il peccato non è che si allontana facilmente, occorre una dura lotta, un taglio che produce, che lacera, che sanguina. Il cristiano dunque non può accettare l'ambiguità del compromesso, non può vivere il bene e il male, trovare un accordo tra il vero e il falso, non può affidarsi totalmente alle certezze umane, deve abbandonare continuamente la terra delle tranquille abitudini per l'incertezza di una terra che non possiede. È cosa strana che la fede in Cristo crei nemici, provochi ostacoli. Questo è vero perché chi ama sa che l'amore e la verità hanno nella croce il loro prezzo e la loro verifica. Non c'è amore vero che non comporti momenti di sofferenza. Non c'è verità che non ferisca. Anche noi, quando chiediamo di essere, no, all'altro sincero, poi quando l'altro lo è, la cosa ci ferisce, perché noi pensiamo di essere al di sopra, ma la verità ferisce, perché ci scopriamo, non ci scopriamo mai veritieri fino in fondo. Abbiamo creato anche noi i nostri equilibrismi, i nostri compromessi. Solo l'amore, se è davvero dono gratuito, comporta il distacco da se stessi. Se la verità è scoperta, non può essere un giudizio sulle nostre azioni, è un impegno per nuovi e più scomodi orizzonti. Dunque, quella verità che ci colpisce ci apre degli orizzonti nuovi, ma non, dicevamo, comodi, perché ci accorgeremo presto che verso quegli orizzonti camminiamo allontanandoci da altri, che pur amiamo, che pur vogliamo avere con noi. Il profeta è il testimone esemplare di questa verità profonda dei fatti. La figura di Geremia, che la liturgia pone accanto alla pagina evangelica, ne è un esempio. La realtà dei fatti è l'azione imprevedibile di Dio che muove verso la libertà. E questa suscita nell'uomo il dubbio, la paura del rischio, l'opposizione con cui orgoglio e peccato si manifestano. Dalla verità nasce l'incertezza, perché l'uomo preferisce affidarsi alla sicurezza della prudenza umana piuttosto che all'imprevedibilità di Dio. Le famose cipolle, no? Sono più sicure della carne promessa. Geremia annuncia il piano di Dio e lo annuncia in una situazione che è chiara a tutti comunque, però nessuno vuole guardare la realtà. Geremia propone una via di salvezza in una situazione in cui l'assedio ormai sta per terminare con la disfatta di Israele. Gerusalemme sta per cadere. Non c'è pane, l'acqua ormai è poca, le persone sono stanche, no? Anche se i capi cercano di tenere su lo spirito, come si dice, no? Per cui il popolo vuole continuare a lottare per quell'attaccamento alla patria, alla difesa, no? All'orgoglio. E le parole di Geremia, che invece vedono nella resa l'unica salvezza possibile, una resa incondizionata, dice: arrendetevi, deponete le armi, questo salverà le vostre vite e vi darà una speranza nel futuro. Ma l'orgoglio degli uomini, o dei capi in questo caso, non può accettare che Geremia parli in questo modo, e lo accusano di quello che in tempo di guerra è il disfattismo, no? Colui che non lotta per la vittoria fino alla fine, no? E anche se non si vince, no? La morte è la fine migliore della resa. Questo appare anche, beh, lo sapete, una delle caratteristiche dello sportivo è quello di non arrendersi, perché se pensa già di non essere capace, no, di poter gareggiare, ha già perso. Se uno entra, no, in uno stadio per correre, su un ring per combattere, su una vasca per nuotare, eccetera, no? E pensa di essere inferiore al suo avversario, no? Non pensa di poter vincere con l'impegno, con il sacrificio, allora certamente è già sconfitto, no? Il suo mettersi come concorrente, no, comporta una competitività, un gareggiare, una lotta, e dunque avere anche un avversario, un nemico, tra virgolette, no? Come nelle tribune c'è chi lo applaude e chi fa di tutto per scoraggiarlo, perché magari parteggia per l'altro, no? Così la seconda lettura, che ci invita appunto a questa costanza. Allora, come equilibrarsi in tutto questo? Scegliere Cristo in un mondo dominato dal peccato è certamente farsi dei nemici, perché il cristiano che si mette dalla parte di Cristo entra nella mischia e nella lotta e non può ritenersi né è considerato neutrale. Per molti è un nemico, anche se il cristiano vuole essere fratello degli altri, no? Il fratello universale, potremmo dire, di tutti. La storia dell'umanità può far conto sulla volontà di comunione, di impegno, di collaborazione del cristiano, ma il suo progetto di liberazione, il suo amore utopico, questo amore senza confini, non può non suscitare dissensi nella famiglia, fra gli amici, nella società, imponendo delle scelte che urteranno la tranquillità di molti, non di alcuni, di molti, e soprattutto di quelli che ci stanno accanto, che vorrebbero invece il nostro assenso, la nostra quiete. Prima parlavamo di silenzi, siamo chiamati inevitabilmente a dover prendere una posizione. Questo è inevitabile, perché è sui valori e sui significati che si gioca l'impegno e la vita, su questi significati che si compie la comunione o sorgono le opposizioni. Normalmente gli uomini sono soliti dividersi in universi geografici, culturali, gruppi sociali, professionali, ma se vogliamo essere davvero profondi, ciò che distingue l'uomo veramente è la concezione che egli ha del divenire umano, del modo di affrontare i gravi problemi che si impongono a tutti, ovvero l'ingiustizia, la libertà, le decisioni di priorità, le responsabilità sociali. E vedete, queste in un certo senso pongono davvero i due grandi gruppi, al di là del censo, del colore della pelle, della religione, di tutto quello che noi possiamo dire ci crea gruppo, ci fa appartenere. La vera divisione, perché non è, prendiamo un esempio, la schiavitù, no? Generalmente il prontuario vede, no? Il bianco il padrone, il nero lo schiavo, e per molti versi è stato così, Ma è anche vero che non c'è solo quella schiavitù. Oggi c'è anche quella ancora, ma ce n'è tanta altra, e non è del bianco. Non dimentichiamo anche che, per esempio, ai tempi della tratta di schiavi, alcuni gruppi tribali vendevano i propri nemici agli schiavisti per... Quindi non è bianco, nero, ricco, povero, c'è davvero qualcosa di più profondo, di più radicale, il desiderio di combattere l'ingiustizia, la responsabilità sociale, no? È nelle scelte che l'uomo fa, è lì. Ma qui ovviamente il discorso diventa molto, molto più ampio. Ritornando alla nostra pagina evangelica, seguiamo la linea eucologica. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 83, in questa domenica vi invito a ripercorrere il Salterio, perché ritroveremo molti temi. Negli appunti troverete alcune citazioni che vi aiuteranno a ripercorrere un po' questo libro di preghiera, dove noi possiamo davvero trovare forza, impegno, speranza. O Dio nostra difesa, contempla il volto del tuo Cristo, per me un giorno nel tuo tempio è più che mille altrove. È l'antifona d'ingresso tratta dal Salmo 83, i versetti 10-11, un cantico di Sion, che apre questa solenne celebrazione domenicale con una preghiera che del salmista diventa della comunità, che chiede al Signore, come suo Signore appunto, come suo protettore, che guardi con benevolenza i suoi fedeli radunati. Egli guardi il suo Messia, il suo unto, Christos è il vocabolo che qui ritroviamo, ovvero il consacrato dallo Spirito Santo, su cui ha concentrato il suo compiacimento perché esegua il disegno di Dio. In quella sublimità della divina comunione tra il Padre, il Figlio, la comunità riconosce anche nel piccolo momento vissuto alla presenza del Signore, no? La gioia grande da preferire a mille giorni vissuti altrove. L'illimitatezza del numero, no? È un tempo, come dire, che non attira perché è vano, è per l'esistenza dei fedeli. Quel piccolo momento val più di mille, più di mille altrove. Quindi è gioia per il cristiano stare alla presenza del Signore. Ma come stare alla presenza del Signore? Il canto dell'Evangelo ci presenta un testo tratto dagli Atti, capitolo 16, versetto 14, in occasione di un incontro avvenuto a Filippi, lì dove Paolo con i compagni Sila, Timoteo e Luca predica a un gruppo di donne sulla riva del fiume. Non hanno una sinagoga, non hanno una casa, o almeno non ancora. Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del tuo Figlio. Qui gli apostoli, perché tali sono da considerare Paolo e i suoi compagni, incontrano questa comunità, tra cui spicca una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, una donna che, considerando i tempi, no, è precorritrice perché ha messo su un'attività economica che le permette di essere autonoma, indipendente, in un mondo prettamente maschile. A questa donna Dio apre il cuore. In questa espressione, aprire il cuore, il richiamo biblico è innegabile. L'espressione dell'Evangelista la si ritrova nel secondo libro dei Maccabei. Il Signore vi dia una mente aperta ad intendere la sua legge, dove l'apertura che qui è intesa è qualcosa di davvero grande, perché lo stesso vocabolo è usato da Luca per l'apertura degli occhi dei discepoli dopo la risurrezione. Emmaus, lo riconobbero dallo spezzare il pane. Dunque, anche per la scrittura, la mente dei discepoli si apre ad accogliere il Signore risorto. Questa apertura è ancora più necessaria oggi per aderire ad una parola evangelica che, pur sorgente di unione, è anche spada tagliente, dirà Paolo, che opera profonde separazioni. Gesù infatti dice: sono venuto a portare il fuoco, sono qui a ricevere un battesimo, a portare divisione. È il grande paradosso della vita cristiana. Porta la pace, ma questa pace crea battaglia, guerra con il peccato. Perché se gli uomini accolgono il Signore, non si combattono tra di loro. Il combattimento, la guerra degli uomini è il risultato dell'odio. Qui bisogna essere chiari a capirci, altrimenti facciamo del regno del Signore uno dei tanti regni, no, che si impone con la forza. Il Signore non si impone con la forza, però non ammette il compromesso. In questa dunque salita verso Gerusalemme si completa il discorso di domenica scorsa, questi ultimi tempi, quando verrà lo sposo per prendere la sposa. E questa venuta non sarà solo nella gioia gradevole e distensiva delle nozze, ha un aspetto inaspettato e sconvolgente, quella di una distruzione violenta e definitiva che apre a una nuova creazione. Si distrugge il mondo del peccato, corroso, violento. L'Evangelista Luca propone questo brano e ha presente la comunità, la sua comunità, che sta vivendo momenti tragici, contrasti interni, persecuzioni, stanno generando crisi e smarrimento non soltanto nella comunità, ma anche nelle famiglie. Perché se arriva a dire padre contro figlio, figlia contro madre, eccetera, no? C'è una divisione nell'ambito familiare dove ci si tradisce, ci si consegna ai tribunali. E tutto questo a causa del Signore che voleva fondare una fraternità, instaurare pace sulla terra. E invece, guardate, ripeto, può sembrare, è facile cadere, no? Noi pensiamo alla pace del Signore come ad un automatismo dove tutto si pacifica. Ma questo si realizza non perché interviene una forza esterna, quasi magica, che cambia la mente delle persone, no. Si realizza nell'accoglienza che gli uomini fanno di questa parola, dove loro scelgono di deporre le armi, di non continuare le ostilità, ma anzi, ad accogliere e vivere l'impegno difficile, no? Di una pace che comporta sofferenza, perché non c'è una, come potremmo dire, una pace dove tutti e due non depongono le armi. È unilaterale quella del cristiano. Non depone le ostilità contro l'altro perché anche l'altro la depone, ma lo decide in nome del Signore, anche se l'altro può accettare o non accettare, come spesso è accaduto ai cristiani che venivano perseguitati, no? La via era rinnegare il cristianesimo, in fondo, no? Lo rinnego con le parole, ma nel cuore credo, si poteva dire, salvo la pelle, ma Gesù aveva detto, chi salva la propria vita, la perderà. C'è una coerenza che non è autodistruzione, perché è verità, che fa capire all'altro che se io gioco la mia vita è una verità importante, non è abdicabile a qualsiasi altra cosa. E questo soltanto quando è vero. Noi diciamo, no, che i testimoni devono essere autorevoli perché quello che dicono, no, ci credono e lo fanno, altrimenti le parole... Pensiamo oggi dei nostri politici, dei nostri rappresentanti, no? Che risultano stonate, stridule, perché sono parole che non trovano verifica. Sono adattate al momento, ad ottenere il compiacimento, il consenso. Mascherano sempre una coperta corta, comunque, no? Quelli che sono i veri sentimenti. Dinanzi invece a un sentimento vero, come quello del cristiano che crede davvero nel Signore, che ha fede nel suo amore, nella sua pace, ed è capace di giocare la propria esistenza, la propria gloria umana su tutto questo, dà da pensare. Forse non otterrà risultati evidenti in poco tempo, no? Per il mondo rimarrà ai margini, uno sconfitto. E tuttavia queste figure, queste testimonianze rimangono. Dei martiri, no? Dei perseguitati, i loro nomi sono ricordati. Dei persecutori, chi se li ricorda? Che pur nella storia temporanea sembravano i vincitori. L'esempio è limitato, mi rendo conto, però ci fa ben capire che l'Evangelista Luca, dunque, ha dinanzi a sé certamente una comunità che sta attraversando un momento non facile. Tant'è che il versetto con cui inizia la nostra pericope, no, è un'esplosione. Fuoco, dice, sono venuto a gettare sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. Giovanni Battista aveva preannunciato che colui che viene, il Messia, l'atteso, avrebbe battezzato con Spirito Santo e fuoco, dove il binomio indica la stessa realtà, lo Spirito Santo è il fuoco divino e il fuoco divino è lo Spirito Santo. E i padri hanno definito lo Spirito Santo fuoco procedente da fuoco. Beh, ricordiamo l'immagine anche della Pentecoste, no? Queste fiamme. Cristo, dunque, viene per incendiare la terra con un fuoco che distrugge ma crea, perché è il fuoco dello Spirito Santo. Il fuoco assumerà la sua immagine più viva in quella della Pentecoste, Atti 2, 1-4, no? Questo fuoco divino improvviso e violento che tutto riempie. Ma c'è anche un altro tratto che noi viviamo, tuttavia non lo riconosciamo, il fuoco che si riceve dal convito eucaristico, come il risorto mostrerà ai discepoli nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 21, nella terza manifestazione sul lago. Ricordate, figlioli, avete nulla da mangiare? Avete pescato? No? E poi va, prendete del pesce, vi fa pescare, e poi trovano questo fuoco che consuma, cuoce il pesce. Dove il simbolismo è chiaro, perché lo abbiamo letto, ma anche alla luce di quanto abbiamo appena detto. La carità non fiorisce sempre in un clima senza conflitti, armonioso, dolce. La vita adulta si sviluppa molto spesso nel segno dell'aggressività. È difficile farsi comprendere, è faticoso costruire insieme qualcosa di duraturo. E certo, la via del potere, no, del comando, è la via più facile. La via del dialogo, dell'incontro, dell'ascolto, della conoscenza dell'altro, è la via più lunga, più difficile, più dolorosa anche. Perché il potere esclude il rispetto delle persone, dei loro limiti, impone con violenza, con durezza, Gesù non si è sottratto alla legge generale dei rapporti umani. In Gesù la carità è diventata lotta contro tutte le tenebre che sussistono nell'uomo e nella società. Così dunque la Chiesa, che da lui prende fonte, ispirazione, forza, no? Ne continua l'opera, deve essere nel mondo fermento attivo di riconciliazione, di promozione umana, di carità. In queste parole io risento ancora l'eco giovanile quando si parlava di promozione umana. Adesso si usa di meno, no? Però io ne sento ancora il peso e la forza di questa parola. Qualche nota sulla lettura di Geremia, che incarna i profeti che ieri, così come ancora oggi, sulla loro pelle, a loro spese, testimoniano che la verità ferisce. Gesù è ucciso perché è amico, vuole distruggere il Tempio, è amico del potere, non è così. Pensiamo a altri esempi della storia, no? Dove le modalità, una donna che guida una rivolta, Giovanna d'Arco, no? O tutti questi profeti che dividono il popolo, danno da pensare, e il potere non vuole che si pensi. Nel libro di Geremia una sola persona ha buon senso, e non è un israelita, è un pagano che dimostra che, interessandosi all'uomo, alla fine si serve la causa di Dio. Questo, beh, è una sorta di politico, perché vive nel governo di Sedecia, no? Questo re fantoccio messo lì dai babilonesi, Ebed-Melech, etiope, eunuco, interviene presso il re ed è ascoltato. Il re, come dire, non ha una posizione ferma, non vuole uccidere Geremia, non si sa opporre ai rappresentanti, no, forti del suo governo, non si sa neanche rifiutare dalla proposta di questo eunuco. Il profeta Geremia, che aveva predicato nella città in contrasto con quelli che sembravano gli interessi della nazione, è accusato di alto tradimento. Arrendetevi se volete scampare alla furia del nemico. Invece resistere per quel malinteso orgoglio patriottistico, questo patriottismo che spesso, adesso non si vuole parlare contro l'orgoglio patriottico, ma spesso questo ha portato a grandi e gravi conseguenze, perché si chiudono gli occhi sugli uomini. I capi militari temono questo profeta di Dio e decidono di eliminarlo. I capi, quello che temono di più, è un esercito, no, che pensa, che non obbedisce. E allora si impone l'obbedienza. Già a Roma, ricordate, la decimazione, no? Era un modo per compattare l'orgoglio di appartenenza del gruppo, dove la mia vita è legata all'altro. Di questo Roma ne aveva fatto non erano un gruppo dove andavano a rompo tutto, no? Come facevano i barbari, con lo spadone, e andava. Roma invece aveva organizzato un esercito dove i soldati si alternavano nel combattimento, non quando erano morti o feriti, ma combattevano e quando cominciavano a stancarsi interveniva un altro, e nel frattempo però al fianco era protetto dagli altri, dallo scudo da una parte, dal compagno dall'altra. Per questo in verità anche gli opliti nei greci, insomma, gli eserciti organizzati combattono in questo modo, no? E capite bene che io devo poter contare sull'altro. Le anticipazioni, che cosa? Indipendentemente da come il militare si era comportato, messi in fila, uno ogni 10, per questa decimazione, veniva preso e gli stessi compagni lo picchiavano fino a morte. E questo è stato fatto più volte. Dunque capite la reazione dei capi militari di fronte, Geremia non è un militare, no? È paragonabile a un religioso, dove la sua parola però sta scardinando un equilibrio. La resistenza è difficile, soltanto l'orgoglio la tiene in piedi. Obiettivamente sanno tutti che la cosa sta finendo, però non lo si vuole ammettere. Geremia è gettato in una cisterna che non è piena d'acqua, è piena di melma, perché l'acqua oltretutto è poca, l'hanno usata per bere. Questo etiope si preoccupa, dice, già fuori mangiare è difficile, chi si preoccuperà di quest'uomo lì nella cisterna? E intercede per la liberazione del profeta. Ora, al di là della situazione, la parola del profeta richiama l'Evangelo di oggi. Essa è una parola che pone divisione, è scomoda, urta l'orgoglio della nazione, non la si vuole ascoltare, ma questa sordità provoca la catastrofe generale. Non è che, certo, è l'orgoglio che dice nella resa, no? L'ignominia della resa. Meglio morire con le armi in pugno. La vita. Ma qui il discorso, ripeto, diventa, no? Rientriamo un po' negli orgogli. Non pensate però, la guerra, va bene, non siamo più in guerra, non abbiamo più, non è detto. Forse non siamo in una guerra come lo abbiamo vissuta, no? I nostri padri prima di noi, ma siamo ancora in guerra in tante altre situazioni, dove si combatte in maniera violenta, dove bisogna prendere posizione. Qui interviene il Salmo responsoriale. Vieni presto, Signore, a liberarmi. Il Salmo 39, che è un Salmo particolare perché ha in sé evidenti due generi letterari, perché nei suoi 18 versetti, i versetti 2-12, beh, il primo è il titolo, esprimono quello che viene definito azione di grazia comunitaria. I versetti 13-18 invece è una supplica comunitaria. Voi sapete che la suddivisione in generi letterari aiuta a comprendere il Salmo, eh? Ma certamente non è facile, perché fare questo è un lavoro a tavolino, no? Che ci si concede, ma la difficoltà è che innanzitutto il poeta, perché qui di poesia si tratta, non è lì a fare, no? Sì, la poesia si può fare anche a tavolino, ma l'ispirazione non segue le leggi che poi cercano di coordinare un po', no? E quindi chiaramente quegli elementi che noi consideriamo importanti nel definire un salmo, supplica per esempio, no? Non sempre sono presenti, o non sono presenti tutti. È così anche per l'azione di grazia comunitaria, nella lode o via di seguito. Quindi però bisogna pur muoversi. E quindi il salmo: ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Non vi ricordo Geremia? Ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore e non si rivolge verso chi segue gli idoli, né verso chi segue la menzogna. Quante meraviglie hai fatto tu, Signore, mio Dio, quanti progetti in nostro favore. Il Salmo continua in questo modo, no? Così come la supplica: mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Eccetera. Io sono povero e bisognoso. Di me ha cura il Signore. Dal Signore, il salmista, la comunità orante, impetra la salvezza, ma il Signore ispira anche il cantico nuovo. Questo cantico nuovo, perdonatemi la facile battuta, non è nuovo per noi, perché ricorda il canto di liberazione, no? È il canto dell'esodo, la liberazione dall'esercito egiziano, la liberazione dalla schiavitù, la liberazione dal peccato, dunque la libertà dell'uomo di essere persona dinanzi al Signore. Egli, il Signore, conduce la storia con le libere volontà degli uomini, che quando accolgono la sua parola, no, la storia allora procede a grandi passi sulla via della salvezza, ma quando l'uomo si ostina, e allora l'odio, la violenza fa strage. L'orante confessa la sua situazione di umiltà. Egli è povero, ma il Signore ha avuto cura di lui. Per questo proclama la grande fede nel Signore, suo aiuto, suo liberatore potente. Altri riferimenti li ritroviamo in numerosi altri salmi. Io ho saltato alcune citazioni, ma poi se volete potete ripercorrere, no, il Salterio. Esaminiamo dunque la nostra pericope. Versetto 49. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Sembra il programma di un piromane. Colui che viene a gettare fuoco sulla terra, incendiare la terra del fuoco dell'amore divino, ovvero lo Spirito Santo. Questa è l'affermazione di qualcosa che sta per cominciare. e il desiderio intenso, quasi doloroso, significa la terribile urgenza che Gesù sente dentro di sé. Vuole attuare il disegno paterno che è anche la sua volontà filiale di adempimento. Versetto 50. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Ora, la complessità del versetto del fuoco prosegue in un parallelismo sinonimico con il versetto 50, dove innanzitutto notate il passivo, devo ricevere, sia compiuto. C'è all'origine Dio che guida, che manda, che vuole compiere, Egli non fa che Gesù non fa che obbedire alla volontà del Padre e tutto avviene per opera dello Spirito Santo. Di quale battesimo sta parlando? Non un altro battesimo, ma da quel battesimo che ha avuto origine nel Giordano e che continua fino a Gerusalemme e alla croce. Il Giordano era simbolo preparatorio di quel Spirito Santo che inizia a operare. Anche l'espressione "io sono angosciato finché non sia compiuto" esprime l'intensa partecipazione del Signore a un qualcosa che deve essere portata a compimento. Le grandi acque sono metafora della morte, così come noi le ritroviamo per esempio nel Salmo 68, il Salmo del giusto sofferente. Allora, Salmo 68, primi versetti. Salvami, o Dio, l'acqua mi giunge alla gola, affondo in un abisso di fango. Non ho nessun sostegno, sono caduto in acque profonde, la corrente mi travolge, sono sfinito dal gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. E il Salmo continua. Notate questa, no, questo abisso di fango, quel profeta che vive nella realtà, quello che, no, il Salterio più volte ha indicato con immagini forti, potenti, che lui sta vivendo in prima persona. Occorre dunque confidare nel Signore. E per questo ricordiamo il Salterio, l'invito che vi facevo prima, è che il Salterio, che è la preghiera della Chiesa, no? Ci istruisce, ci conforta, ci guida. Il salmista non parla dell'annegamento nel mare, no? Ma degli abissi del diluvio, ovvero le conseguenze dell'ira divina, quando il peccato dell'uomo è ostinato al punto tale da rifiutare qualsiasi salvezza e da determinare la rovina tremenda, provocato dall'uomo, al punto che anche la divina pazienza è incapace di trattenersi. Di questo gli uomini peccatori non se ne rendono conto. Da questo mette in guardia il salmista, il più orante. È la comunità, quella dei giusti, che ha fatto esperienza del peccato, della tremenda situazione in cui l'uomo può trovarsi. E proprio perché lo ha provato, lo sa, no? E allora può pregare perché non avvenga. Come dire, una volta che ti sei bruciato, no? Sai, non tocchi più il fuoco, ne sei spaventato. Più volte Israele, tutto, non soltanto la parte colpevole, ma anche quel resto ha subito, ha affrontato, perché il dolore del fratello è anche il dolore del giusto. Non è tocca a lui che me ne importa. Il giusto è caratterizzato da questa profonda comunione con chi soffre, anche a causa del suo peccato. Peccato dell'ingiusto, non del giusto. Il peccato è una minaccia perenne, come appunto le grandi acque. E per essere salvati occorre, perché occorre che uno venga travolto, che uno venga inghiottito per liberare gli altri? E qui dobbiamo entrare nell'idea del sacrificio, ma non del sacrificio, Cristo sulla croce, no? Che si offre al Padre. E abbiamo già detto che ormai è superata quella teologia, no? Che vede il Padre esigere la morte del Figlio. La morte del Figlio è testimonianza per gli altri. Guardate che il peccato conduce alla morte. E dalla morte può salvare soltanto il Signore. E allora la morte del giusto può avere la forza di aprire gli occhi ai peccatori. Il sacrificio per la salvezza dell'altro, no? Un po' come accade anche nei romanzi, no? Di avventure, dove a un certo punto c'è l'eroe, no? O l'amico dell'eroe, in genere, più spesso che muore, no? Per salvare un gruppo di gente che non lo merita, perché prima li hanno cacciati, li hanno picchiati, li erano contrari, questi poi invece intervengono. Allora questo sacrificio apre gli occhi, più di tante parole. Gesù, vittima innocente, si carica volontariamente delle colpe di tutti. È lo Spirito che diventa battezzante nella morte, diventa anche resuscitante dalla morte. Per Cristo lo Spirito Santo porta alla croce, ma porta anche alla resurrezione. Ricordiamo il discorso di Pietro, Atti 2. Per gli uomini l'iniziazione, battesimo, Eucaristia, è partecipazione totale in mistero alla morte e alla resurrezione del Signore. Il battesimo, sappiamo, è immersione, è morte, no? Alla vecchia vita e nascita alla vita in Cristo, la vita nuova. Per comprendere questo detto lucano occorre ricordare quanto anche Matteo e Luca dicono in due passi proclamati nella quinta domenica per anno, ciclo A, Matteo, 29esima, tempo ordinario, ciclo B, Marco. Prendiamone uno, Marco, capitolo 10, i versetti 35-45, ma basteranno alcuni e vi sarà subito chiaro. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendo: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Ed egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra, uno alla tua sinistra». E Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo con cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governatori delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Vedete come, no? I testi si richiamano. Il Signore annuncia che deve subire come inevitabili, perché già in atto, no? Prove. È il battesimo, la coppa, la sta già bevendo. I discepoli, nonostante la loro presunzione, no? Non possono partecipare prima che il Signore li abbia totalmente consumati sulla croce. Parteciperanno, sì, nel mistero celebrato, nell'iniziazione, fino al convito. Ma è quello che poi facciamo anche noi. I discepoli, no? Riceveranno il fuoco divino, saranno salati con il fuoco, un'espressione che richiama il sacrificio e soprattutto le modalità descritte in Levitico capitolo 2 versetto 13. Noi pensiamo al sacrificio, no? All'animale bruciato semplicemente, no, viene preparato, condito con il sale, segno di alleanza, ma di sacrificio di comunione, bene offerto, di cui si mangiava una parte Dio, una parte l'uomo. È da notare la presenza del sale, che rende perfetto il sacrificio, lo rende gustoso. La materia insipida è rigettata. Il sale è anche segno simbolico dell'alleanza del Signore, sigillata con il sacrificio, appunto, perché è legata al sacrificio. Un'offerta senza sale non è sacrificio gradito al Signore, non è oggetto del convito, non significa l'alleanza divina. Qui dobbiamo recuperare una categoria che noi riteniamo sorpassata. Sì, nessuno ci chiede più di fare la pira, no? E bruciare l'agnello o l'animale per il sacrificio. Ma recuperare la simbologia importante, l'offerta del pane, dell'incenso, il sale che prepara il sacrificio, insomma, non sono ritualismi, altrimenti anche la nostra celebrazione eucaristica sarebbe, no, un insieme di ritualismi, se non ne capiamo il valore simbolico, che diventa vivo e operante nel momento in cui celebriamo. E dunque la dignità con cui il segno deve essere compiuto, nel rispetto nella bellezza, nella obbedienza. Gesù dunque chiama i suoi discepoli a partecipare al mistero del suo sacrificio. Egli introduce a quella teologia del sacrificio. E come loro, abbiamo detto, anche noi non diamolo per scontato, perché nelle nostre celebrazioni molte cose sono mancanti e non comprese. Mancano e quelle che ci stanno sono incomprensibili, oltre che non comprese. Paolo, con la sua celebre esortazione, dirà, Romani 12,1, presentare il corpo come sacrificio vivo, santo, gradito al Signore, culto nello Spirito Santo. Dunque, nella iniziazione si è preparati al sacrificio, che è ricevere il fuoco dello Spirito Santo, che avviene nella confermazione. Solo così si partecipa al sacrificio oblativo di Cristo Signore. Ecco, dunque, diventati sale della terra, sale che sala, che dà sapore. Continuando, versetto 51, non pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra, no, vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2, 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. In modo ardito, quasi brutale, no? Il Signore dice che non è venuto a portare la pace sulla terra, ma la divisione. Ma ricordiamo, uno dice, proprio tu, Luca, che al capitolo 2 hai presentato le schiere, le milizie angeliche, che cantavano l'inno della lode, gloria a Dio nei cieli altissimi, sulla terra pace e tra gli uomini il compiacimento. E Gesù, che nella cena aveva promesso, vi do la mia pace, la pace sua, non quella del mondo. E la sera della resurrezione, non scende tra i suoi donando la pace e lo Spirito Santo, pace a voi. Questo è il saluto. E gli apostoli, dietro questa esperienza, non predicavano al mondo che Cristo è pace, per i vicini e per i lontani? Questo è tutto vero e reale, perché Gesù è davvero la pace di tutti, e lo è soprattutto se gli uomini lo accettano. Ma badate, qui non è una minaccia, eh? Se non mi accettate non c'è pace, se mi accettate invece è la pace. È la pace perché i cuori degli uomini sono pieni della sua pace e quindi scelgono di non combattersi, rifiutano la violenza. Non è un'imposizione, ma è il sentimento che dura di più, quello che nasce non dalla paura, non dall'obbligo, ma dall'adesione, dalla scelta. Se gli uomini accettano la pace del Signore, questa c'è. E lo accettano liberamente. A casa sua gli uomini saranno divisi se non lo accettano. E infatti, quante divisioni, no? Dove apparentemente non ci sono divisioni e dove certamente non c'è il Signore. Perché se c'è il Signore, come minimo si discute. Se non si discute vuol dire che proprio non passa, non è passato per niente, no? Anche se si è d'accordo, si discute. Se non lo si accetta, la violenza si scatena in tutto il suo furore. Geremia, che è accusato di dividere il popolo. Tu vuoi far morire il popolo. Ma come, Geremia adesso che vuol far morire il popolo perché dice deponete le armi? E non i capi militari che dicono andate a combattere contro un esercito che è più forte e che sta già vincendo. Qui non si tratta, vedete, spesso noi abbiamo un po' anche idealizzato certe battaglie passate, no? Ma prima gli eserciti si confrontavano e spesso, no? Ci si guardava e comprese le forze in gioco, no? Molte battaglie non sempre avvenivano, se non degli scontri preliminari, così tanto per assaggiare. È come nel mondo animale, no? Poi l'uomo ha perso un po' sta cosa, perché con le armi che sono cambiate i rapporti sono diversi, ma due animali, no? Si confrontano per il predominio. Quando l'altro, uno manifesta la sua forza, l'altro capisce se può combatterlo o non può combatterlo. E allora non è che sta lì a pigliarle fino a che... No, si sottomette e finisce la storia. Accade con i cavalli, accade con i muli, accade con quasi tutto il mondo animale. Dove il capobranco, no? È colui che... a cui gli altri riconoscono la sua forza, punto, basta, è finito. Non stanno lì a continuamente o ad attaccarlo in altri modi, quello è Walt Disney, che fa i tradimenti, le cose, no? Le alleanze, eccetera. Padre contro figlio, madre contro figlia, suocera contro nuora, è tutto viceversa anche, non è di uno verso l'altro, ognuno è verso l'altro, tutti contro tutti, diciamo. Il caos umano totale. E sono quei terrificanti dolori messianici che erano stati già annunciati. Il tempo dei dolori, che sveleranno i cuori. La guerra non per colpa del Messia, ma a causa della decisione lacerante che si dovrà prendere a favore o contro di lui, o contro il Padre che lo ha inviato. E questo per sempre. Questa, anche se può non sembrare, no? È una delle pagine più drammatiche di Luca. E non a caso termina qui la presentazione, no, di quelli che dovranno essere gli ultimi tempi, e in questo sarebbe il caso anche, no, poi di continuare la lettura di questi testi. Cristo Signore è venuto a inaugurare con il fuoco, il battesimo, la divisione degli uomini, che essa verrà poi ripresa, ripresentata sotto altre forme. Quindi non si può sfuggire, non si può sfuggire. Io me ne tiro fuori, te ne tiri fuori, rinunci a essere cristiano, non è che rimango cristiano, no? Però non sono contrario, non c'è un'altra parte, una terza via, diciamo così. Chiudo con la preghiera di Colletta, che riassume un po' questi temi. O Dio, che nella croce del tuo figlio segno di contraddizione, riveli i segreti dei cuori, fa che l'umanità non ripeta il tragico rifiuto della verità e della grazia, ma sappia discernere i segni dei tempi per essere salvata nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.